Ciao a tutte e tutti, Radio Poderosa oggi intervista il neo segretario della Fiompiemonte Walter Vergnano. La prima domanda è l'unica che io mi riservo, è quella: ma Walter Vergnano come nasce sindacalista?
Walter Vergnano nasce sindacalista in fabbrica e dopo qualche anno viene eletto delegato, rappresentante sindacale inizialmente dell'FLM, e successivamente allo scioglimento dell'FLM rimane in Fiom e dopo una lunga fase come delegato, come RSU. Esce circa 20 anni fa al sindacato a tempo pieno, dove ancora oggi.
Uno dei fortunati che ha fatto parte dell'FLM ancora.
Sì, la coda finale gli ultimi anni, naturalmente, però sì, insomma.
Senti, e quindi che situazione hai trovato in Piemonte rispetto al lavoro, diciamo, dopo Stellantis, ma non solo? Quali dossier sono aperti in Piemonte e quale grado di complessità hanno sul piano occupazionale, per esempio?
In Piemonte l'industria è molto articolata, ci sono province che risentono pochissimo del problema legato alla filiera dell'automotive, penso alcune ese con tutte le attività industriali legate all'industria conserviera, all'industria vinicola, penso al Biellese con la parte di aziende legate al meccano tessile, eccetera, quindi per fortuna l'industria in Piemonte è molto diversificata, anche per aree geografiche. Poi c'è un concentrato di particolare tensione su Torino provincia, con qualche altro pezzo di criticità. Là c'è Rutti di Casale, da ultimo, ma penso anche per esempio all'ex Lancia di Verrone, che è nel Biellese, che è una presenza abbastanza isolata in una provincia che è tradizionalmente legata al tessile, e però quello stabilimento avrà un problema di missione. Quello stabilimento fa i cambi, adesso pare che continui a fare cambi per Prato la Serra, però ovviamente a tendere più si afferma l'elettrico e più la questione cambi si porrà, perché è già uno stabilimento passato negli ultimi 20 anni da 1700 dipendenti agli attuali 500. E quindi lì c'è un problema di missione di quello stabilimento. E poi c'è tutta la parte legata naturalmente a Torino. Legata a Torino perché la contrazione dei volumi, in particolare su Mirafiori, ovviamente trascina con sé l'indotto che ha una solidità decisamente inferiore rispetto alla casa madre. Indotto che riguarda in larga parte i metalmeccanici, ma non solo i metalmeccanici, perché come noto su un'auto vengono montate alcune migliaia di componenti che vanno dai pneumatici ai vetri, alle tappezzerie, ai cavi e quant'altro, e quindi diciamo quando si contrae l'attività di quella che a Torino è nota come Fiat, per capirci, e si porta con sé dalle signore delle mense e delle pulizie fino a chi nel Cuneese fa i vetri, i cristalli
Certo.
per le auto, i fanali e quant'altro.
E visto che hai introdotto il tema della macchina elettrica, rispetto alla sostenibilità, all'ecosostenibilità e anche alla vicenda dello sviluppo di questo tipo di autoveicolo, cosa ne pensa il sindacato? Cosa ne
Ma intanto
avete elaborato?
il passaggio, come dire, all'elettrico è ineludibile, nel senso che in quella direzione stanno andando tutti i grandi costruttori. La Fiat sconta un ritardo perché, come noto, Marchionne non credeva nell'auto elettrica e quindi non ha a suo tempo investito, contrariamente ad altre case che sono più avanti e che già producono auto elettriche
Aveva torto o
da anni.
ragione?
Ma secondo me aveva torto, nel senso che vedendo poi come si è configurata la concorrenza, oggi la Fiat sconta quel ritardo che probabilmente avrebbe potuto evitare di scontare se all'epoca fossero state assunte decisioni, diciamo, più coerenti. Poi lì è chiaro che si apre un problema. L'auto elettrica richiede meno manodopera. Le ore, diciamo, di lavoro per costruire un'auto elettrica sono molte meno. Richiede meno componenti. L'elemento, diciamo, di debolezza è che molti di questi componenti arrivano già fatti soprattutto dall'estero e non vengono prodotti qua. Questo è un problema per l'indotto, ovviamente. Poi c'è un problema a valle, e cioè venduta l'auto elettrica, c'è un problema di come la si ricarica, e quindi le colonnine, l'impiantistica, la produzione di energia, e c'è un problema di come la si ricicla, perché è evidente che se le batterie poi, una volta esauste, finiscono buttate vicino ai bidoni dell'immondizia, come dire, no? L'effetto da un punto di vista ecologico è addirittura negativo. Quindi lì andrebbe costruito un investimento importante sulle infrastrutture e un investimento importante sul riciclo delle auto elettriche, soprattutto delle batterie. Cosa che potrebbe, se fatta in modo oculato, compensare almeno parzialmente la riduzione di lavoro che un'auto elettrica richiede in termini di persone, in termini di ore. Poi lì bisognerebbe aprire una questione, ma una questione antica, per cui un paese come il nostro, dentro una politica industriale degna del nome, dovrebbe anche immaginare come si costruisce in casa no? I componenti dell'auto elettrica, come ricicla quelle auto, eccetera.
Ma esiste un tavolo dove le parti sociali, per così dire, si incontrano e ragionano su questo, o per adesso è tutto allo stato brado?
Ci sono un paio di tavoli, uno regionale e uno nazionale al MISE, però entrambi ancora abbastanza ad uno stadio
embrionale.
Sì, embrionale, perché lì il ragionamento è sempre che è la timidezza della politica nel determinare le scelte economiche delle imprese. Per cui con questa teoria per cui l'iniziativa privata è libera, si immagina, no, che tutto possa essere regolato dal mercato. Mm. Lì invece andrebbero previsti non solo incentivi all'acquisto, ma anche, come dire, orientate le politiche
industriali. In questa vicenda il PNRR c'entra qualcosa? Ne discutete? C'è un ragionamento da qualche parte?
PNRR per adesso nel dettaglio non c'è ancora andato nessuno, a nessun tavolo. Quello che si sa è che c'è questo investimento sulla Gigafactory che si chiedeva venisse allocata a Torino, invece verrà allocata a Termoli, detto che risolve un problema lì, perché anche Termoli faceva cambi motori e quindi ovviamente a un certo punto avrebbero avuto un problema lì. E poi c'è tutto quel contorno che sappiamo, che va dai progetti su Intel fino ad arrivare appunto agli investimenti sulle varie authority, eccetera, che sono tutte cose che vanno bene, detto che poi non se ne sta concretizzando neanche una, ma bisogna sapere che la traduzione è che non è sufficiente portare a Torino, non so, l'agenzia per i trasporti, perché poi l'impatto oggettivo è che sì, hai la testa pensante rispetto alle regole eccetera, europee sui trasporti, però vuol dire 100 posti di lavoro, in larga parte nemmeno come dire, selezionati su Torino, e quindi, come dire, da un punto di vista della ricaduta in città non sostituisce nulla, in città e provincia.
Mi viene da pensare che quello di cui si parla tantissimo poi alla fine è il settore dell'aeronautica, come nuova scatola, nuovo contenitore di occupazione.
Quella è la seconda gamba industriale di Torino e provincia, e in parte anche del Piemonte. Tieni conto che l'aerospazio sul Piemonte, indotto compreso naturalmente, vale circa 15.000 posti di lavoro. È chiaro che l'aerospazio è un settore su cui c'è grande attenzione, perché è un settore ad elevata capacità tecnologica che deve necessariamente impiegare figure professionali spesso di elevato valore, che fa produzioni di elevato valore su cui ha ancora dei margini importanti. Ed è un settore che in qualche modo è legato nel suo sviluppo alle scelte della politica, nel senso che è evidente che un caccia bombardiere nessun paese lo acquista perché lo fa una valutazione, diciamo, solo di prestazioni, ma lo acquista perché ha delle prestazioni e perché ha un rapporto di scambio tra governi, no? Tra prodotti, eccetera. È un settore che a Torino e provincia significa moltissimo, cioè a Torino c'è la Thales che costruisce i satelliti per mezzo mondo, c'è la Altec che è una società che da qui li guida e li governa e corregge la rotta dei satelliti che sono già in orbita, c'è tutta la filiera di Leonardo che fa gli aerei, militari o comunque di impiego misto, diciamo. Ci sono aziende come Avio Aero che fanno motori per l'aeronautica, aziende come Microtecnica che fanno componenti per gli elicotteri. Cioè c'è una vocazione torinese, diciamo, in quella direzione. Più una rete di aziende della componentistica che in questi anni non hanno avuto particolari problemi. Adesso col Covid la storia è un po' cambiata, nel senso che l'aerospazio a Torino ha sempre avuto il vantaggio di essere anticiclico e di essere un settore dove dalla creazione di un consorzio per lo sviluppo di un nuovo aereo alla messa in produzione di quell'aereo fino alla sua, il tempo era 30 anni, quindi avevi 5, 6, 7, 8 anni di sviluppo, poi quando entravi in produzione per 20 anni lo producevi. Certo. E quindi questo dava una certa stabilità, erano ordini dove un paese estero ti ordinava un certo numero di velivoli da consegnare in 5, 6, 7 anni e questo dava un elemento di stabilità al mercato. Durante il periodo del Covid anche questo settore ha ballato perché si è fermato il traffico commerciale.
Si è fermato il mondo.
E quindi è evidente che se uno non vola, non fa le manutenzioni agli aerei, men che meno si mette nell'ottica di comprarne di nuovi, eccetera. Quindi questo...
E visto che ci hai portato sugli aeroplani e anche sulla produzione bellica, mi verrebbe da chiederti qual è la posizione della FIOM e in generale quella del mondo del lavoro che rappresentate sulla guerra in corso con Russia e Ucraina.
Beh, la posizione nostra è quella, come dire, che tradizionalmente usiamo, abbiamo in questi casi, e cioè la contrarietà assoluta e totale alla guerra, alle guerre, partendo da un presupposto che non esistono né le guerre giuste né le guerre sbagliate. Le guerre sono comunque come dire, un fenomeno che pagano normalmente non quelli che le guerre decidono di farle, in particolare i civili, le donne, i bambini, lo stiamo vedendo dalle notizie che arrivano in queste settimane, e quindi noi non possiamo che essere contrari ed essere, diciamo, perché si metta in campo tutto quello che è necessario mettere in campo perché cessi al più presto questa guerra, come altre guerre nel mondo e come è stato purtroppo in passato. Il prezzo vero di queste guerre lo pagano le persone più povere, le persone più esposte, le persone che non sono nelle condizioni di andare altrove rapidamente e che anche poi terminata la guerra pagheranno le conseguenze per anni delle devastazioni e dell'impoverimento generale, insomma.
Posso intervenire su questo punto? È detto che più che pacifisti da salotto esistono guerrafondai da salotto, quelli che mandano gli altri a combattere o chiedono ad altri per combattere guerre in nome proprio, ma detta questa cosa che è molto generica e vale però in molte fasi storiche, comprese queste di questa guerra, rispetto a quello che ci hai appena detto, come si può conciliare per esempio la tenuta di un settore centrale per Piemonte come quello aerospaziale con un'idea di riconversione dell'industria spaziale non militare, perché questo, se no le due, se alla fine la tua missione è costruire aerei da guerra, prima o poi quegli aerei qualcuno li utilizzerà, no? Quindi tu devi avere un'idea, no, alternativa da proporre. Su questa cosa c'è pure la difficoltà, perché ovviamente nei periodi di sconfitta è più difficile concorrere a decidere cosa produrre, però penso che delle riflessioni le fate su questi, certo, argomenti.
Certo, ci sono delle difficoltà legate a periodi come questi, che ovviamente non sono di particolare forza del movimento dei lavoratori, e ci sono elementi di contraddizione oggettiva. Perché quando in un territorio quelle produzioni impiegano migliaia di persone, è evidente che non è semplicissimo né immaginare quale conversione, né immaginare con quale rapidità potendola la si potrebbe, diciamo, portare a casa. Teniamo conto che però lo sviluppo tecnologico che ha quel tipo di settore, gli investimenti che quel tipo di settore richiede, non sono solo necessariamente finalizzati alla produzione bellica. Per esempio, qui Avio produce i motori per gli aerei civili, cioè per gli aerei commerciali, e non per il militare. Leonardo, sia a Torino che a Cameri, produce invece anche e soprattutto per il militare, sapendo che gli avanzamenti tecnologici di quella ricerca spesso si traducono poi in avanzamenti tecnologici anche degli impieghi civili. Cioè a Caselle vengono fatti per esempio degli aerei da trasporto che vengono chiamati multiruolo, che hanno un impiego anche militare, ma che per esempio durante la pandemia sono stati impiegati per trasferire i respiratori da una regione all'altra della protezione civile, piuttosto che aerei che vengono sviluppati qui per la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza, eccetera. Adesso c'è un progetto che stanno portando avanti per utilizzare aerei che sono di derivazione militare, ma disarmati, su cui vengono montate delle attrezzature per lo spegnimento degli incendi di notte, cosa che oggi non è possibile fare, perché oggi quando va giù la luce i Canadair eccetera, certo, si fermano, mentre questi avrebbero l'attrezzatura per i voli notturni, per proseguire lo spegnimento. Cioè ci sono a volte ricadute di ricerche finalizzate e finanziate, diciamo, per finalità militari. Ciò detto, è evidente che resta aperta una contraddizione, ma che è una contraddizione storica movimento dei lavoratori. Cioè, che vale per questo, ma vale per la beretta in Valtrompia, piuttosto che...
Quelli che facevano le bombe, le mine anti-uomo, eccetera.
E certo.
E visto che è una contraddizione del movimento dei lavoratori, quello che mi piacerebbe sapere da te è come sono le relazioni tra chi i lavoratori li rappresenta, quindi con i vostri omologhi della CISL e della UIL in questo caso.
Beh, rispetto a qualche anno fa sono molto migliorate, nel senso che adesso abbiamo gli ultimi due contratti nazionali, sono stati sottoscritti unitariamente e questo è un passo avanti. Poi rimane questa schizofrenia per cui, mentre nella generalità della categoria le relazioni unitarie sono abbastanza buone, sia sui contratti nazionali ma sia anche nella gestione delle crisi aziendali, non altrettanto si può dire su Fiat, o meglio su Stellantis, Iveco,
lì
CMH, lì continuiamo ad essere fuori, con un qualche più recente diciamo coinvolgimento, nel senso che adesso inizia a succedere che alcune cose le concordiamo e le conveniamo in maniera unitaria, compresi noi. Complice la vicenda del Covid, perché ovviamente tutta la parte di prevenzione del contagio, di protocolli applicativi, è stata fatta e gestita in maniera unitaria. Però lì rimane un problema vero, e cioè quello per cui con quelle vicende del 2010 e dopo quelle vicende del 2010, lì c'è un problema di peso in generale del sindacato. Cioè in Stellantis e nel gruppo Fiat il sindacato, soprattutto confederale, conta poco. Conta poco perché ha ceduto una serie di strumenti, conta poco perché c'è la presenza di organizzazioni gialle, diciamo, di sindacati gialli, che non si pongono nemmeno il problema di fare sindacato, insomma, che quindi sono a disposizione, ecco, mettiamola così. Quindi quello è un punto dove si rischia spesso di la lite, diciamo, tra le organizzazioni, tra chi pensa di accompagnare i processi qualunque siano e chi invece, come a noi capita di frequente, si pone il problema non solo di gestire situazioni di crisi, ma anche di tutelare i diritti dei lavoratori, le libertà sindacali dei lavoratori, a volte il posto di lavoro dei lavoratori.
Certo. E allora io volevo farti l'ultima domanda per me, che è quella forse un po' marzulliana, diciamo, che è: qual è il futuro del sindacato? Cioè, così come lo abbiamo conosciuto, ha ancora un futuro? E soprattutto, riesce a rappresentare i lavoratori, vorrei dire i lavoratori del nuovo millennio? Ovvero, esistono ancora gli operai e gli impiegati?
Guarda, il sindacato ha un gran futuro perché del sindacato c'è bisogno, al di là della forma che il sindacato ha, ma c'è un'esigenza di giustizia che non è sopprimibile nei luoghi di lavoro e anche nella società. Oggi il sindacato rappresenta ancora i lavoratori, meno di un tempo, sicuramente, con grandi variabili da categoria a categoria. Ci sono categorie più organizzate, anche per ragioni, come dire, oggettive. Cioè, tra i metalmeccanici, per esempio, anche se molto in riduzione rispetto a un tempo, ma il fatto di avere ancora dei contenitori dove fisicamente i lavoratori si ritrovano,
certo, gruppo,
no? In molti luoghi garantisce ancora un aspetto di comunità,
certo.
Cosa che ovviamente in altri settori dove è più, come dire, sparpagliata la prestazione, eccetera, ci sono difficoltà più grandi. Adesso penso, per estremizzare il concetto, non so, i rider piuttosto che i fattorini di Amazon, è chiaro che è molto più complicata perché sono molto spesso addetti ad attività solitarie e quindi senza possibilità di relazione, sì, eccetera. E secondo me in futuro ci sarà ancora più bisogno di sindacato. Il problema è, come dire, trovare le modalità tali per cui riesce a coprire dal punto di vista della rappresentanza anche soggetti che invece non hanno più quella caratteristica di comunità. Per cui le forme andranno probabilmente reinventate, l'esigenza rimane. Quello che io credo sia il compito nostro, cioè di chi oggi fa l'attività sindacale, sia preservare uno strumento, che è uno strumento che è il sindacato, che è uno strumento dei lavoratori, non di chi oggi fa il sindacalista, perché poi qualcun altro magari fra 10 anni, come dire, su quello strumento possa fare le variazioni, gli adeguamenti.
Certo. Io ho da aggiungere ancora una piccola aggiunta a questo ragionamento che stai facendo tu adesso, cioè con particolare attenzione proprio ai nuovi lavoratori, alle nuove forme di lavoratori e lavoratrici. Si era parlato tempo fa del sindacato dell'industria più che dei metalmeccanici, proprio per in qualche modo puntare più sulla soggettività che sulla fisicità del luogo di lavoro, perché la sua evoluzione appunto ci porta alla atomizzazione a volte persino dei lavoratori, no? Su questo state ragionando e credo, secondo me, sarà d'obbligo, perché anche la crisi pandemica e l'utilizzo del lavoro da remoto muta le relazioni di lavoro e anche le forme di controllo dei lavoratori e anche le forme di possibile organizzazione dei lavoratori, per cui, diciamo, come tutte le crisi hanno varie sfaccettature, come tutte le crisi si può uscire in avanti o indietro, ecco. Per cui penso che da questo punto di vista ci sia un grande lavoro da fare, non credi?
Assolutamente sì. No, sono tra l'altro temi all'ordine del giorno, su cui, come sempre, essendo le strutture sindacali anche, come dire, composte di tante persone, di tante sensibilità diverse, di tante attività diverse, ci va il suo tempo, diciamo, ad armonizzare, ma sono temi assolutamente all'ordine del giorno. Il sindacato dell'industria nasce dal ragionamento che ormai l'interconnessione tra le categorie dell'industria è tale per cui servirebbe davvero una forza che le tenga insieme con un contratto unico che in qualche misura, come dire, garantisca uno zoccolo di diritti comuni. Poi ci sono tutti gli aspetti che dicevi tu, il ragionamento che si sta facendo in molti luoghi è per esempio il delegato di filiera, il delegato di sito. Perché? Perché noi oggi ci troviamo aziende, anche metalmeccaniche, dentro cui convivono lavoratori che si vedono tutti i giorni, che lavorano insieme per anni e dove ci sono 5, 6, 7, 8 contratti diversi nazionali, perché hai una componente, hai la cooperativa esterna che ha il suo contratto, hai le signore della mensa che hanno il loro contratto, i magazzinieri che hanno il loro contratto, certo, quelli addetti alla produzione principale che magari hanno il contratto metalmeccanico, poi ne hai, e riuscire a rappresentare quella complessità è un problema, per cui tu rischi a volte di rappresentare la parte prevalente contrattualmente di quell'azienda, lasciando fuori
tutti gli altri,
perché che però vivono lì, nei fatti sono dipendenti diretti, diciamo, di quell'impresa. Quindi è sicuramente un ragionamento che andrà via via concretizzato. Qualche esperimento si inizia a fare, qualche esperienza in giro, e con per esempio delegati di bacino, delegati di aree industriali dove hai la presenza di aziende piccole o medie di più settori e che eleggono uno o due delegati che rappresentano tutto quel gruppo di aziende. È tutto molto faticoso, perché nella cultura nostra più si frammenta il mondo del lavoro e più facciamo fatica a rappresentarlo.
E poi torna in modo prepotente il tema dell'uguaglianza, cioè uguale lavoro, uguale condizione di garanzie, uguale salario, no? Che invece la struttura del contrattualistica che è stata prodotta per frammentare il lavoro come soggettività politica, anche
perché quello indebolisce moltissimo, perché la forza del movimento dei lavoratori è esattamente quella, cioè il mettere insieme, organizzare quanti più lavoratori possibile per generare una massa critica. Nel momento in cui spacchetti questa massa o per via contrattuale, per la pluralità di contratti, o per via, diciamo, fisica, nel senso che luoghi di lavoro sempre più piccoli, contenuti, sparsi sul territorio, più indebolisce oggettivamente il movimento.
Benissimo, ti ringraziamo molto e ci risentiremo presto, così ci aggiorneremo su queste tematiche.
Benissimo.
Grazie,
grazie,
ciao.
Grazie a voi.
Ciao a tutte e tutti.